signori, buonasera. Siamo qui questa sera di nuovo con la per la terza lezione sulla tutela delle donne con Rav Roberto Della Rocca. Il tema della serata. Il tema della serata sarà Esther, una marrana profumata. Ringrazio tutti voi di essere intervenuti e ringrazio Rav Della Rocca che ha dato la sua disponibilità. Buonasera a tutti.
Questa disposizione, questa sala, mi ricorda quando sono stato a un convegno sull'educazione ebraica negli Stati Uniti, all'Università di Atlanta, in cui c'erano 3.500 ebrei in un campus universitario. E a un certo punto, arrivato lo Shabbat, ho chiesto dove era il tempio. Allora è stato risposto: quale tempio? Ci ce ne sono cinque. Ci ce n'è uno ortodosso, uno conservativo, uno riformato, uno di sole donne e un altro di omosessuali. Quel giorno ancora ero scapolo e sono andato da quello di tutte donne a cui osai. Questa disposizione in un tempio è abbastanza divertente, inconsueta. Questo titolo di questo incontro, questa est è come una marrana profumata, ma innanzitutto c'è un punto interrogativo. Este significa essenzialmente nascosta. C'è la parola sete, dal verbo sete, il castil, che significa ciò che è nascosto, ciò che è segreto. Perché tutta la storia di Este, tutto il suo libro, sono in qualche modo un libro che non si capisce senza una password. È un libro, è una storia che va decodificata. Non è un caso che gli storici del Medioevo ci dicono che Esther è stato il personaggio vero più adorato, più celebrato dai marrani. Tutti quegli ebrei che dopo l'Inquisizione sono convertiti solo formalmente al cattolicesimo e continuavano a professare di nascosto la religione ebraica, hanno visto Esther come il loro punto di riferimento. E la festa di Purim era la festa più celebrata dai marrani, la più sentita, più di Yom Kippur. Ora, la storia di Esther si capisce proprio da questa ambivalenza che c'è sui suoi nomi. Perché la Megillah a un certo punto ci dice che Esther era Adassa, però non si capisce bene dal testo qual è il nome aggiunto e qual è quello originale. Cioè non si sa bene se originariamente si chiama Adassa e poi è stato aggiunto il nome Esther, o se si chiama Esther e poi viene aggiunto il nome Adassa. Allora Esther significa nascosta, Mariana, appunto, una che vive il suo imperialismo in modo clandestino, in modo molto segreto, in modo molto intimo. Adesso sappiamo invece che è il Mirto. E il Mirto è una pianta che è profumata, però ha un sapore molto aspro. I Chachamim paragonano appunto il Mirto al fatto che Esther è stata molto dolce, molto profumata con il suo popolo, ma molto aspra con i suoi nemici. E come il mirto conserva sempre il suo verde, così anche la persona giusta rimane sempre fresca. Quindi vediamo in questo nome, noi sappiamo che nella tradizione ebraica i nomi non sono mai messi a caso, cioè il nome è come in un certo senso la dichiarazione programmatica di quello che sarà una persona, di quello che farà, di quella che è la sua missione in questo mondo. Quindi il programma di Esther, il progetto di Esther, è di essere una persona che dà profumo, ma che nel contempo dà anche asprezza, che contiene un'asprezza, e che al contempo vive tutta una sua identità, tutto un suo sviluppo, in modo nascosto, in modo criptico, non palese, ma in modo celato. Vedete, quando noi incontriamo dei personaggi biblici, le storie della Bibbia non sono storielle di un c'era una volta, c'era una volta Mosè, ma noi dobbiamo vedere i personaggi biblici come in un caleidoscopio, no? Dove noi facciamo una zoomata, uno zoom su un certo personaggio, e dove quel personaggio è il paradigma di un concetto. Abramo, per esempio, rappresenta la bontà, l'apertura. Mosè rappresenta la conoscenza, la legge. Allora bisogna capire bene di chi è discendente Esther. Noi sappiamo che nel mondo ebraico femminile ci sono due grandi filoni. C'è che sono poi le mogli di Giacobbe e Israele. Giacobbe è tutto il popolo rappresentato dai suoi 12 figli, le sue 12 tribù, i Bene Israele, i figli di Israele di sempre, quindi sono le sue 12 emanazioni. Questo ci ribadisce quanto i figli di Israele sono una molteplicità, non sono una cosa monolitica, non sono una cosa univoca, sono tanti aspetti. E ci sono queste due grandi madri, Lea, che era figlia di Yehudà. Yehudà è colui che darà poi la discendenza a re David, la regalità. E c'è Rachel, che è la madre di Yosef e di Beniamino. Yosef è il paradigma rispetto a Yehudà di un ebraismo aperto. Perché Yehudà vende Yosef? Yehudà vende Yosef perché Yosef è un gran sognatore, non sopporta un ebraismo utopistico, l'ebraismo che sogna. E tutte e due discutono in modo animato sul sogno del padre, della scala. Cercano tutte e due i fratelli di interpretare questo sogno. Soltanto mentre Yosef lo vede tutto nel suo vertice, cioè Yosef vede la cima di questa scala, vede il cielo, ed è il figlio che continua a sognare. Yehudà vede le radici di questa scala e dice a Yosef: se noi non fondiamo una casa ebraica con delle radici solide, questa scala in cielo non ci arriva. Questa è una discussione metastoica, che non è solo di Yosef e Yehudà, è dei figli di Israele di sempre. Cioè, è più importante stare qui dentro a studiare il Torah o andare fuori a fare le conferenze e fare le giornate della cultura o della memoria. Di questo discutono Yosef e Yehudà. Yehudà dice a Yosef: se noi non mettiamo le radici forti in questa scala in cielo non ci arriverà mai. E non è un caso che Yehudà è il fratello che venne Yosef, vedi, a tutti gli altri fratelli, a tutti i figli di Israele, che un ebreo in Egitto non riuscirà a mantenere il suo ebraismo. È vero che Yosef ci riesce, perché dovunque va, lui dice: io sono ebreo. Ma già i suoi figli faranno fatica a essere riconosciuti come ebrei. Tanto Jacob, quando vede i figli di Yosef, dice: ma chi sono questi qui? Perché sono talmente due bambini egiziani perfetti che di ebraico non hanno più nulla. E le tribù di Yosef, la discendenza di Yosef, sarà una discendenza che si disperde, le 10 tribù di Israele. Questo è l'ebraismo emanato da Rachel, che è un ebraismo intimo, un ebraismo molto interiore, è un ebraismo che produrrà anch'esso, secondo la Kabbalah, un Mashiach, che è il Messia, figlio di Yosef, ripreso in forme faziose dalla teologia cristiana, che è un Mashiach che spianerà la strada al Mashiach ben David, un Mashiach più discreto, più nascosto. Allora, Esther e Mordecai appartengono a questa linea, cioè sono della tribù di Beniamino, che è il figlio piccolo di Rachel. Rachel però ha anche un'altra grande qualità. Il fatto, la qualità che i maestri del Mosè chiamano della Batranut. Batranut significa saper rinunciare, saper fare un passo indietro. E Rachel, che ama follemente Jacob, con cui si era scambiata dei segnali, si era scambiata dei codici di riconoscimento, svela questi codici alla sorella Lea la prima notte di matrimonio, cedendo a lei questo fatto di essere la prima moglie di Jacob. Quindi Rachel è quella dimensione che troviamo in Esther di sapersi ritrarre, di saper rinunciare a qualcosa a favore degli altri. Come? Ora, la storia di Esther è una delle storie più note che ci vengono raccontate fin da quando siamo bambini. Però questa storia così critica contiene vari livelli di lettura. Noi abbiamo la comunità persiana, che è la comunità più grande del mondo, che viene minacciata di estinzione. Non è un caso, guardate, non è un caso che i nazisti, e soprattutto Goebbels, lui ripeteva in continuazione: gli ebrei non avranno un secondo Purim. C'è anche nella logica degli antisemiti, Purim diventa il paradigma del miracolo della sopravvivenza. Allora, se ci sforziamo a cercare una lettura un po' nuova, un po', diciamo, cercando di riflettere su cose, perché parlare di stessi rischi di cose dette e dette, noi abbiamo anche qui dei modelli. Abbiamo il bene, abbiamo il male, abbiamo i nemici, abbiamo gli amici e abbiamo le persone neutrali. Cioè la storia di Esther ci sbatte in faccia il problema della neutralità, che noi ebrei sappiamo molto bene cosa significa. Assuero è il neutrale, cioè colui che in qualche modo non si sbilancia, non si schiera, non si mette in gioco, si fa un po' tirare per la giacchetta, a volte da una parte, a volte dall'altra. In tutte le situazioni della vita noi ci troviamo sempre dipendenti da queste forze. Questo succede dalla dimensione della famiglia alla dimensione delle relazioni internazionali, in cui c'è un cattivo, c'è un buono e c'è il neutrale. E dove però questa neutralità può essere spesso influenzata da una parte e dall'altra. È per questo che i Chachamim dicono che Purim appartiene a tutti i tempi. No? C'è un bellissimo insegnamento nella Mishnah che dice che se uno legge la Megillah a ritroso, non ha compiuto il proprio obbligo. Che vuol dire questa Mishnah? Cioè noi, chi è quel pazzo che si mette a leggere un testo dall'ultima lettera, dall'ultima parola di un testo all'inverso fino alla prima lettera? Cioè è una follia. E come ti può venire in mente la Mishnah di dirci pure che se uno, se casomai, si mette a fare questa cosa, questa cosa non è valida? Mi sembra ovvio. Allora dicono i Chachamim che se uno legge la Megillah pensando che gli eventi narrati in essa appartengono solo al passato, cioè a ritroso, quindi pensa che questo miracolo non è rilevante per il presente, non compie il proprio dovere. Ci sono molti eventi della storia ebraica che sembrano rilanciarci fortemente il tema della Megillà, in cui tutto sembra essere mosso dalla sorte, dove il destino sembra che che ho giocato coi dati e dove tutto sembra essere molto casuale, dove non c'è una logica, non c'è un disegno. Soprattutto quando la presenza di Dio sembra essere completamente assente, dove non è impercettibile la presenza divina, dove tutto sembra essere affidato al caso, alla sorte. Invece, per questi maestri dicono che Purim sarà l'unica festa a rimanere in piedi anche dopo l'epoca messianica. In effetti, noi sappiamo che ci sono tanti libri nella Bibbia che si chiamano Megillah, che abbiamo 5 Megillot, 5 otto, Ruth, l'Ecclesiaste, Echa, il Cantico dei Cantici. Perché proprio Ester è rimasto il rotolo per antonomasia? Cioè quando noi diciamo si legge la Megillah, noi intendiamo la Megillah di Ester. Allora, se noi vediamo anche questo stesso nome, Megillah, che significa? Non significa il rotolo di Ester, ma Megillah, che viene da una radice galal, che significa srotolare, svelare. Noi è come se svelassimo Ester, il nascosto, cioè che noi, come se ogni volta che leggiamo la Megillah noi scommettiamo, è come se ci avvicinassimo a un testo, a una storia in cui vogliamo rivelare, svelare, srotolare qualcosa di nascosto. Questo è anche il tema della maschera di Purim, che è chiaramente un uso. Purim, la storia di Ester e questo nascondimento, era la storia della Golà, della diaspora, cui ci sono tanti elementi che ci presenta la diaspora. È forse è l'unico libro in cui non si fa mai un accenno ai ragazzi Israele, non c'è nessuna nostalgia, un popolo in esilio che non sente assolutamente nessun impianto per questa terra. C'è il tema dell'assimilazione, il popolo è completamente assimilato, è completamente assorbito. C'è l'antisemitismo e c'è un antisemitismo che diventa qualcosa di legalizzato, un antisemitismo di Stato. Tanto che gli ebrei hanno paura di rivelare la propria identità. Queste sono tutte cose che sappiamo, ma il pensiero della Kabbalah lavora invece molto sul fatto che i personaggi della Megillah, della storia di Ester, sono personaggi doppi. Come dice lo Zohar, è come se il nostro corpo, la nostra anima, nel libro di Ester sono come degli attori su un palcoscenico, sono come privi di una logica, di un progetto, di un indirizzo, sono come marionette. E anche a Hashverosh lo Zohar si chiede spesso se si tratta di un re solo terreno o c'è anche un'allusione al re dei re, che è Kadosh Baruch Hu, che lascia gli uomini liberi al loro arbitrio, alle loro scelte. Allora, noi abbiamo innanzitutto un primo conflitto, che è quello di Aman e Mordecai. avremmo dei Rai sembrano come due grandi estremisti. Amman è l'emblema del totalitarismo che non accetta compromessi. Molto interessante che i maestri si chiedono: ma dove sta Amman nella Torah? Cioè, è chiaro che è una domanda assolutamente antistoica, perché dalla Torah ad Amman sono trascorsi almeno 7-8 secoli, per cui come fa il maestro a dire dove sta Amman nella Torah? La Torah non parla di Amman, queste. Poi i maestri sono convinti che nella Torah c'è la storia passata, presente e futura del popolo ebraico, ci deve essere un qualche riferimento anche ad Amman. I maestri rivelano la presenza di Amman in un testo in cui Dio chiede alla prima coppia umana: Amin Aetz, hai forse mangiato il frutto di quell'albero da cui t'avevo proibito di mangiare? Perché scorgono questa connessione? Perché la parola Amin, hai forse mangiato, ha le stesse lettere di Amman. Ma cosa c'entrano queste due storie? Ebbene, in tutte e due le storie c'è la psicologia del totalitarismo, c'è la psicologia di un capriccio. Dio ha concesso alla prima coppia umana tutto, ha detto: è tutto vostro, tutti gli alberi, tutti gli animali, e tutti i frutti che vedete, è tutto vostro, però c'è un frutto che non potete mangiare. La prima coppia si intestardisce su quel frutto. Questa è la psicologia dei bambini, che come tu gli dici: guarda, tu hai tutti i giochi a disposizione, però non voglio che fai quel gioco. Un bambino si intestardisce su quel gioco, che poi il capriccio della moglie. E questa è la stessa psicologia che muove Amman. Il testo dice: tutti si inchinavano a lui, ma c'è uno solo che non si inchina, e questo ad Amman non gli va giù. E noi sappiamo, questo Hannah Arendt ce lo descrive molto bene: il totalitarismo crolla se una sola persona rifiuta di sottomettersi, perché il pensiero totalitario non concepisce che ci può essere una persona che dice: no, io non lo faccio. Allora Mordecai, che fate bene attenzione, la prima volta in tutta la Bibbia per cui viene usato il termine giudeo, Yehudi. Fino a questo momento la Bibbia ha usato Israele, ha usato i Bari, ma Yehudi. Mordecai è il primo ad essere definito Ish Yehudi, un uomo giudeo, con un'accezione negativa, con un'accezione che avrebbe deportato, dice la Bibbia, che è stato deportato dai ragazzi di Israele ed è stato portato nella diaspora, è stato portato in esilio. Ed è l'ebreo che gli antisemiti vogliono vedere come ebreo piegato, come ebreo che si inchina, che si prostra al potere, che in qualche modo è servo del potere. Allora Mordechai, il testo dice, ed è interessante che il testo esprima questa cosa, al futuro. Non dice Mordechai non si è inchinato e non si è prostrato, ma il testo dice lo yichra velo yishtachare. Mordechai non si inchinerà e non si prostrerà. Dovete lasciarli a casa gli uomini, lo fanno solo come voi. Infatti stanno bene in cucina.
Stavamo lavorando per voi.
Dicono tutti così gli uomini. Anche Adamo ha detto questa cosa, se te spada Eva, anzi dice anche a noi, poi fu è stata la donna che mi hai messo davanti. Allora, quindi il fatto che la Mehilla usi il futuro, dice Mordechai non si inchinerà mai. Questa è la grande domanda che si pone nel Talmud. Cioè, qual è il valore di questo libro? Cioè, perché questo libro è entrato nel canone biblico? Esther ha voluto per forza, ha scritto lettere ai Chachamim, ha detto io voglio che la mia storia diventi una storia sacra, diventi una storia ispirata, diventi una storia che va al di là della storia e deve stare nel Tanakh. I maestri gli hanno risposto e hanno detto ma che sei matta? Dice, ma tu susciti l'antisemitismo con questa storia, tutti i giudei l'hanno. I maestri hanno detto con tutti gli ammazzamenti che fanno gli ebrei quando gli viene concesso di uccidere i nemici, che figura ci facciamo? E stai risponde è inutile, lei che fino a quel momento è stata un'ebrea nascosta, un'ebrea criptica, proprio lei dice non c'è nulla da nascondere, già tutti sanno tutto, cioè quello che non sta scritto nel mio libro lo sanno nelle cronache della Persia, sta scritto sui registri. Allora il Talmud dice, ma questa è una favoletta, sembra una soap opera di una modella che fa un concorso di bellezza, che c'ha di sacro questa storia. E dicono i maestri, perché queste della Megillah sono parole di pace e verità. Noi sappiamo che la pace e la verità sono due concetti che cozzano, perché se una persona vuole raggiungere la verità assoluta deve mettere da parte la pace, perché molto spesso la verità non ammette compromessi, la verità arriva a un punto e dice tu hai ragione e tu hai torto, devi scontentare qualcuno la verità. La pace è d'altro canto, se tu vuoi mettere pace tra due persone, questo ci dicono i maestri, devi mettere un po' da parte la verità, cioè non le bugie, però non essere troppo fiscalista, non spaccare, questo è tutto, questa è tutta la vera discussione esegetica che differenzia l'ebraismo dal cristianesimo, cioè per il cristianesimo tutto è amore, l'amore sostituisce la giustizia e accusano gli ebrei di essere dei giustizialisti, di essere inflessibile e rigorosi, cosa che noi sappiamo che è assolutamente inesatta e che la tradizione ebraica ha sempre una faccia rivolta verso l'amore e un'altra verso la giustizia, cioè cercando di mettere assieme, cioè di creare un ponte, perché la giustizia è bilanciata, l'amore è sempre sbilanciato. Cioè se tu sei giusto, non ammetti i privilegi, mentre nell'amore fai sempre privilegi, fai sempre preferenze. Allora anche la pace e la verità sono due dimensioni che cozzano, e il motivo per cui il liberista entra nel canone, perché sono situazioni in cui da un lato c'è Mordecai che con Aman ha raggiunto una pacificazione ma senza piegare la spina dorsale, cioè è l'ebreo che ribadisce: io non abbasso la testa, cioè io devo mantenere la schiena dritta, cioè io non mi inchinerò mai davanti al totalitarismo. E l'altro conflitto, che è un conflitto meno violento, che è un conflitto più subdolo, proprio il conflitto che Esther vive con la figura di Ahasverosh, questo marito fittizio. Lo Zohar dice che è un matrimonio finto, quello di Esther e di Ahasverosh, che è un matrimonio fatto soltanto unicamente per costrizione, e lo Zohar arriva allontanato e dice che solo Dio ha sostituito Esther con un altro spirito, che non era lei, che Esther ha continuato a osservare lo Shabbat, la Kasherut, le regole della purezza familiare. Qual è il conflitto vivo tra Esther e Ahasverosh? Il conflitto di trovarsi tentata continuamente da questa neutralità. Ahasverosh che rappresenta la neutralità, che è il gioco di ogni potere. Il potere si alimenta, si autoalimenta sempre, non schierandosi mai, non scendendo mai in campo, non sporcandosi mai le mani. Cioè, questo è Ahasverosh, che non prende mai posizione, firma il decreto, firma le leggi razziali, poi fa marcia indietro. Non agisce, c'è una identità solo di reazione, reagisce e basta, come quelle persone che non prendono mai un'iniziativa, ma reagiscono e basta. C'è una grande passività. E vedete, dicono che Chachamim, dice il Rav Friedlander, che a volte il male si fa non perché si è cattivi, molto spesso si fa del male perché si è spinti a farlo. Cioè a volte è questo atteggiamento amorfo che ci porta a fare del male. Però qualche volta ci sono anche queste minoranze che agiscono, e Esther è questo. Esther è colei che agisce non perché, come diciamo per la relativa, è l'eroina del popolo, non è affatto un'eroina. Nella Bibbia non ci sono gli eroi greci, anzi i personaggi forse sono tutti anti-eroi, sono, pensiamo a Giona che scappa, a Mosè che si rifiuta, nessuno è un eroe. Ma la forza di Esther è nel momento in cui lei capisce che il suo destino è indissolubilmente legato a quello del suo popolo. Cioè perché capisce e incarna l'intero popolo di Israele, la Knesset di Israele. All'inizio Esther si rifiuta ad agire, e poi passa all'azione. Ecco, questa azione cambia tutto il corso di questa storia, perché ecco, lei fa pendere questa neutralità dalla parte del bene, e questa è la funzione di Israele, quella di assumersi delle responsabilità. E il pezzo chiave della Megillah, della storia di Esther, che è la chiave di volta, e dove, cioè dove appunto il testo dice tutto cambiò e tutto si trasforma. E quando Esther è più tentata nel restare neutrale e di cedere alla seduzione del potere, alla seduzione del palazzo, e quando Mordecai dice se tu stai zitta ancora in questa circostanza, se tu continui a tacere, tu e la casa di tuo padre andrete in perdizione, dov'è tu? Cioè come a dire, se tu non agisci la tua vita diventa insignificante. Cioè se tu non agisci, l'alternativa alla passività, all'essere così amorfa, all'essere così neutrale, diventa l'estinzione, dov'è tu? Allora c'è una sindrome di questa prima fase, che è la tentazione di essere come tutte le altre, come tutte le altre donne dell'Arem, che è molto la tentazione ebraica, cioè quella che oggi si chiama la tentazione della normalizzazione degli ebrei. Dobbiamo essere come gli altri, un popolo come gli altri. Ma il momento in cui Esther invece accetta la sfida di rischiare per la propria diversità e capisce che il suo destino personale è indissolubilmente legato a quello del suo popolo, la storia cambia da così a così. Cambia attraverso questa teshuva che fa Esther, questa teshuva che si esprime con un verbo particolare. Esther dice vai, c'è lo stesso ordine, c'è la stessa parola che ti usa con Abramo, cioè il senso del dinamismo, no? Contrapposto invece a quello di suo nipote Lot, che è colui che induccia, colui che nel momento in cui gli angeli vogliono portarlo via da Sodoma, dice aspettate un attimo perché devo sistemare il conto in banca, i gioielli, le pellicce di mia moglie, adesso arrivo, no? Gli angeli dice sbrigati, ti devi muovere. Abramo è colui che è lecha, lecha. Allora quando Esther dice a Mordecai lech che nos et colaiore, raduna tutti gli ebrei e gli dice e digiunate per me, alai vezzumu alai, e costringe gli ebrei a digiunare 3 giorni. Poi un grandissimo midrash che anche Mordecai, il primo del Chachamim, accetta questo ordine al costo di digiunare anche nel giorno di Pesach. Questo giorno cade di Pesach, trasgredisce un ordine, perché nei giorni di festa non si può fare digiuno, ma capisce che questo gesto coraggioso, questo gesto assolutamente zelante di Esther, che decide attraverso questo digiuno di trasformare tutto. E perché decide questo digiuno? Perché Esther ha capito che la colpa, la vera colpa di tutta questa questione, cioè che il filo rosso di tutta questa storia non sono i dati, non è la manna, non è neanche la temporalità del suolo, ma che c'è una guida, che c'è una presenza impercettibile che muove la storia e capisce che la causa di tutta questa tragedia è il fatto che gli ebrei sono andati per opportunismo, per esibizionismo, per una scalata sociale al banchetto che Ahasverosh ha offerto a tutti i suoi sudditi, e dove ci teneva molto che gli ebrei partecipassero. Ha detto: vi faccio tutto che c'è, faccio voi venire il Mashiach. Però quel banchetto ha uno scopo. Se voi vedete la Megillah, nella Megillah ci sono delle lettere che sono più grandi delle altre. Vedete, la Megillah è scritta come il servetto era. Chi la scrive, il Zofer, traccia delle linee orizzontali e le lettere devono stare dentro queste linee. Ci sono delle lettere che sfoiano questo allineamento orizzontale. E la prima di queste lettere è la lettera Chet. Chet nell'alfabeto corrisponde a 8. Ale, per chi mandare te, passai Chet. Chiaramente le lettere per noi ebrei non sono solo un segno grafico, nascondono il mistero della creazione. Allora che cosa sono 8? 8 sono gli abiti del sommo sacerdote, che il sommo che il Kohen Gadol indossa nel momento in cui svolge il suo servizio nel Beit HaMikdash. E questi abiti, dopo la deportazione, dopo la distruzione del Tempio da parte dei babilonesi e la deportazione prima in Babilonia e dopo in Persia, questi abiti sono finiti nelle mani di Ahasverosh. E Ahasverosh sta facendo il museo della razza estinta, quello che volevano fare i nostri nemici di sempre. E dire, c'erano una volta i rabbini, c'erano una volta i Kohanim, c'è una volta la Hanukkia. Quindi si è messo addosso, ha fatto questo banchetto per mettersi addosso questi abiti, e gli ebrei sono andati. E gli unici che non sono andati a questo banchetto sono stati Mordechai e Ester. Ecco il motivo di questo digiuno. Cioè, perché Ester dice la teshuva deve iniziare attraverso questo digiuno. Cioè voi avete banchettato, ma soprattutto non tanto per il gusto del cibo, quanto per il gusto di andarvi a far vedere, di fare la passerella, di fare esibizionismo davanti al potere. Ha istituito questo digiuno di 3 giorni. Questo è anche il motivo forte perché i maestri di Zohar ci dicono che Purim è contenuto nella parola chi Purim, questo grande paradosso. Cioè Purim è come Yom Kippurim. Pensate, è un grande paradosso perché il giorno più austero, il giorno più serioso dell'anno ebraico, no? È paragonato al giorno più goliardico, più gioioso, più divertente, più scherzoso, più mangiareccio. Allora, questo perché i poli della storia si toccano, non c'è nell'ebraismo questa separazione netta tra il corpo e l'anima, tra terra e cielo. Ed è logica questa cosa, perché a chi pure ci smascheriamo, a Purim ci mascheriamo, non c'è un digiuno se non c'è stata una grande appuffata, non c'è una confessione vera, autentica, senza una sbornia. Quindi non c'è un poem senza un kippuim che lo contiene, e non c'è un kippuim senza un poem dentro. E Esther capisce questo mettendo attraverso questo digiuno un kippur dentro la sua storia, e soprattutto attraverso una grande strategia, che è quella ritornata alla storia del cosiddetto peccato originale. Chachamim dicono che il serpente che rappresenta lo Yetzer Hara quel giorno verrà guarito e collaborerà. È molto più difficile, ma molto più potente, addolcire il male piuttosto che distruggerlo. Allora Esther, attraverso il banchetto che ha organizzato, attraverso il quale dice alla Ahasverosh che Aman ha fatto questa strategia di voler sterminare gli interi ebrei, adesso il banchetto Esther addolcisce il male. No, è vero che Aman verrà impiccato, ma il Midrash dice che i discendenti di Aman studieranno Torah nella Yeshiva di Bnei Brak, cioè come dire che i discendenti anche del più grande malvagio un giorno potranno essere dei rabbini. Quindi Esther capisce che cosa, e questo è il grande messaggio di Purim, che là dove sembra essere affidato tutto al caso, tutto alla sorte, esiste una coscienza umana, esiste una consapevolezza, esiste una responsabilità in cui si può sconfiggere il destino, si può ribaltare il destino, in cui anche le forze, non solo il popolo ebraico può essere salvato, non solo un'ebrea nascosta, ma rana, può acquisire la sua consapevolezza ebraica, ma anche un malvagio come Aman potrà riscattarsi attraverso i suoi discendenti. Allora ecco che Purim è tornata a questo grande mirage, Purim chi Purim, cioè Purim significa le sorti, chi Purim significa le espiazioni, il perdono, la Teshuvah. Allora è come se le sorti Purim sono contenute in chi Purim, nelle espiazioni. Cioè le sorti non sono più contenute nei dati, le sorti del popolo di Israele non dipendono più dai dati, ma dipendono dalla Teshuvah, dipendono dalla capacità di fare Teshuvah e dal perdono di Kadosh Baruch Hu. Ecco perché i Chachamim hanno pensato in modo così acuto che Purim è il giorno in cui consolidiamo l'accettazione della Torah, cioè la Torah che è già stata accettata a Shavuot, nei miracoli, nei tuoni, nei lampi, una grande manifestazione palese, miracolistica. Purim è la sfida di accettare la Torah nel pericolo, nell'assimilazione, nell'antisemitismo, nel buio dell'esilio, e soprattutto là dove la presenza di Dio sembra non esserci. Dio dice, ma che succede qui? È tutto possibile, tutto affidato al caso. Allora Esther ci insegna a sapere accettare la Torah in questo buio, cioè lei che è la nascosta e addirittura nel momento in cui un grande paradosso su cui riflette, perché il momento in cui Dio tuona, il momento in cui sono la rivelazione del Sinai, gli ebrei scappano, nel momento in cui c'è un silenzio, c'è un'eclissi di Dio, gli ebrei si assoggettano volontariamente. Allora credo che non è il caso, leggiamo di Purim il Salmo 22, che la mazzera, che la cerbiatta del mattino, che è, appunto è uno degli altri nomi di Esther, che è paragonata come all'astro, all'ultimo astro che si vede nell'ultima fase della notte. Allora è l'astro estremo, no? Ultimo, ma che è quello che in qualche modo fa più luce, per cui colei è nascosta, colei che è criptica, colei che è clandestina, colei che è oscurata, e in qualche modo lei fa più luce di tutti.
Grazie.
Se qualcuno ha da fare una domanda a Rav.
Come è stata cambiata la data del Purim? C'era la vigilia di Pasqua con un mese prima di Pasqua?
Quando?
Se hanno fatto il digiuno il primo giorno di Pasqua, come mai noi facciamo il Purim un mese prima di Pasqua?
Dunque il conteggio del Purim ce lo dice la Megillah, che estremo terra dice festeggerete questo miracolo il 14 e 15 dei mesi di Adar. Estera ha fatto del Shuvai, ha fatto questo digiuno 11 mesi prima, cioè il mese precedente alla festa del Purim, cioè da lì questi ultimi 11 mesi sono cambiate tutte le sorti, no? Cioè però la celebrazione del Purim non è per il digiuno. Il digiuno, il giorno prima di Purim, viene ripreso dalla tradizione in ricordo del digiuno che fece Esther 11 mesi prima del miracolo con gli ebrei si salvano.
Prego.
Perché il termine giudeo viene inteso come termine offensivo?
No, qui in realtà Mordecai è chiamato gli Yehudi perché in realtà quando Nabucodonosor ha deportato gli ebrei in Babilonia, ha deportato solo due tribù, no? Perché il popolo ebraico era diviso in due regni, il regno di Israele e il regno di Giuda. Il regno di Israele aveva 10 tribù, erano state già deportate e disperse nella Siria. Le uniche tribù che appartenevano al regno di Giuda erano la tribù di Giuda e la tribù di Beniamino. Si erano in qualche modo fuse, per cui i deportati in Babilonia si chiamavano i giudei, cioè gli Eudim. Però da un punto di vista metaforico è interessante il fatto che questa è la prima volta che nella Bibbia viene usato questo termine, che in qualche modo ha un'accezione per definire l'ebreo diasporico, cioè l'ebreo che non è più in Eretz Israele, non è più autoctono, non è più indigeno, non è più Israele, ma è un Yehudi, anche se poi Yehudi è un nome che ha tante altre accezioni di grande valore, perché Yehuda si chiama così perché Yehuda significa colui che si assume le proprie responsabilità, colui che di fronte alla nuora e dice: tu fai messa incinta, davvero tu sei più giusta di me. O è colui che si assume la responsabilità del fratello più piccolo quando deve scendere in Egitto. Però nell'economia generale gli udi identificato con l'impero della diaspora. Poi la storia purtroppo si è trasformato in un termine dispregiativo.
Io volevo sapere se c'era un nesso tra i due termini, pace e verità, e amore e giustizia.
Infatti questa cosa non l'ho citata a caso, perché c'è un bellissimo Midrash che ci racconta che quando Dio ha manifestato l'intenzione di creare l'uomo, gli angeli si sono divisi in tante categorie, no? Cioè, gli angeli che hanno detto sì, bisogna crearlo, altri angeli che hanno detto no, non si può creare l'uomo. E ci sono stati due angeli che hanno detto bisogna crearlo, che sono la generosità e la giustizia. Cioè la giustizia ha detto l'uomo sarà capace di fare giustizia, va creato. L'altro angelo che ha detto l'uomo va creato è stata la generosità, perché ha detto l'uomo sarà generoso, mentre ci sono stati due angeli che sono opposti estremamente. Sono stati l'angelo della pace e l'angelo della verità. L'angelo della pace ha detto l'uomo sarà tutto conflitto, sarà sempre in guerra. E l'angelo della verità ha detto l'uomo dirà un sacco di bugie, per cui in nome della verità assoluta è meglio non crearlo. Allora Dio che ha fatto? Ha preso la verità e l'ha gettata per terra e l'ha nascosta. Dato che c'è un verso che dice che la verità germoglierà dalla terra, ed è un messaggio profondo, perché significa che un giorno, non sappiamo quando, ma la verità non scenderà dall'alto, ma sboccerà dal basso, cioè ci sarà una maturazione della verità. E questo, voi pensate che Dio ha rinunciato ai suoi criteri assoluti, che sono, cioè in nome della sua verità, in nome della sua pace assoluta, ha detto sono disposto a mettermi in gioco, cioè preferisco l'uomo bugiardo, l'uomo pericoloso, piuttosto che la verità assoluta e la pace assoluta. Pensate anche questo quanto è diverso da altre teologie, da altre esegesi religiose, cioè che Dio per primo si mette in gioco e accetta la scommessa. Allora c'è gli angeli che sono contrariamente gelosi dell'uomo, no? Che sono più realisti dei re, se vogliamo dire, Dio, ma tu come vuoi mettere a rischio la tua verità, la tua pace per l'uomo fallibile? E Dio gli risponde, mentre discutete, mentre litigate, l'uomo ha già fatto, io l'ho già creato, cioè li mette in contropiede. Allora queste quattro categorie, no? Vanno viste in modo asimmetrico, perché come la giustizia non va d'accordo con l'amore, perché sono due realtà antitetiche, cioè ho cercato un po' di anticiparlo. Cioè se io amo qualcuno sarò sempre ingiusto, perché sarò sempre parziale, non sarò mai obiettivo. Allora, per il cristianesimo l'amore sostituisce tutto, per il ebraismo ci vuole un giudizio che tiene conto dell'amore, ma che tiene conto anche della giustizia, perché l'amore spesso può essere connivente con il male, ma ci può essere tanto che altro, ecco, una giustizia talmente narcisistica, talmente innamorata di se stessa, che dice, Putin, se è giusto, spacco la montagna in due. No, il liberalismo non vuole questo. Pensiamo, non so se vi siete mai interrogati sul famoso giudizio di Salomone. Salomone, che è considerato il giudice più giusto, più sapiente. No? Ci sono due prostitute che si addormentano con neonato in braccio e nella notte uno dei due neonati muore schiacciato dalla mamma. Allora la mamma, in cui il figlio è morto, strappa il neonato vivo dall'altra mamma e la mattina quell'altra dice, ma dov'è mio figlio? E dice, non lo vedo più. Dice, beh, tuo figlio è morto. La mamma che riconosce il suo figlio e che è neonato, va davanti a Salomone e dice, questa donna dice ingiustamente, falsamente, che questo è il suo figlio. Allora il re Salomone che fa? Alza la spada e dice, beh, se tu dici che questo io è figlio tuo, questo dice figlio suo, non ci sono altre alternative. Io con la spada dividerò il bambino in due e darò una metà a uno, una metà all'altra. La madre falsa dice sì, sia fatta giustizia, dividete il bambino a metà. La madre vera che fa? Dice no, datelo a lei, anche se non è la madre vera, purché il bambino viva. C'è la vera madre, quella che invoca l'ingiustizia. Cioè da un lato abbiamo una caricatura formale della giustizia, ma in realtà Salomone che dice, adesso ho capito che è la vera madre, ecco lei che invoca l'ingiustizia, allora cos'è che smuove tutto? È l'amore. Cioè per cui quando i Goyimec usano il Dio del Vecchio Testamento, l'inflessibilità, la legge, lo spirito vendicativo, che abbiamo una storia assolutamente emblematica di come la tradizione ebraica, anche la giustizia, si è una caricatura formale della giustizia, è un'ingiustizia. No, per cui la vera giustizia è mossa dall'amore. Allora il liberalismo cerca sempre di trovare un ponte tra la giustizia e l'amore, che è quello che si chiama l'etica. Cioè l'etica che ha una faccia rivolta verso l'amore e un'altra faccia rivolta verso la giustizia. E questo vale anche per la verità e la pace. Cioè chi sono nella Torah la verità e la pace? Sono Mosè e Aaron. Aaron è la pace a tutti i costi, cioè colui che cerca di mettere pace tra tutti, infatti è il Coen deve essere il paradigma della pace. Un Coen non può dare la Berachà se è in conflitto con qualcuno. Mosè invece era verità della Torah. Tanto è che la Torah ci racconta che per la morte di Aaron tutti i figli di Israele piansero. Per Mosè c'è scritto che piansero i figli di Israele. Si chiedono i commenti perché per Aaron piansero tutti e per Mosè non c'è scritto che piansero tutti. Perché il Coen è una persona popolare e amabile, amata da tutti, il rabbino spesso non è amato da tutti perché dice delle cose scomode e impopolari, cioè cose che a volte ci disturbano un po' ascoltare, e quindi non tutti i figli di sera e pianze con voce. Però la Torah ritratta allo stesso livello, perché c'è sempre questo tandem, questo binomio dove Mosè e Aaron fanno tutto insieme, perché sono due dimensioni che devono andare parallele, la verità e la pace. Allora ecco perché la Megillah è un libro di Shalom Emet, c'è di pace pia, c'è una pace di compromesso. A volte fare pace significa darsi una marca sulle spalle, c'è una pacificazione, ma una pace dove gli ebrei non sono piegati, dove hanno detto di no al totalitarismo, dove la minoranza ha in qualche modo spostato la neutralità e non si è adeguata alla neutralità, a questo gioco del potere. E allora ecco, questo è il motivo forte per cui la Megillah è entrata nel canone biblico.
Kazak. Allora, nel ringraziare di nuovo Walter Rocca che ci ha onorato della sua presenza e della sua lezione, e vi ricordo che oggi è stato l'anniversario della morte di Moren Moshe Piazza Sedde, che è stato un maestro per molti di noi.
Quindi, allora, facciamo
sì, quindi così abbiamo l'occasione di poter fare un Kaddish in tua onoria. Vi ricordo che la prossima lezione, sempre del ciclo Torah delle donne, sarà, se Dio vuole, a Rosh Chodesh di Nissan, con Rav Shalom Ber su Miriam.